Facciamo quest'altra domanda. Il battesimo con lo Spirito Santo avveniva mediante quale gesto, mediante quale rituale? Andiamo in Atti capitolo 19, dal versetto 1 sino al versetto 5. Atti 19, dal versetto 1 sino al versetto 5, dove leggiamo: Ora, mentre Apollo era a Corinto, Paolo, attraversate le località più alte del paese, giunse ad Efeso e, trovati là alcuni discepoli, disse loro: Avete ricevuto lo Spirito Santo quando avete creduto? E quelli gli risposero: Non abbiamo mai neppure udito che vi sia uno Spirito Santo. E disse loro: Con quale battesimo dunque siete stati battezzati? Vedete, anche questa domanda da parte di Paolo implica che lui sapeva che poteva anche esserci qualche altro tipo di battesimo, che era possibilmente quello degli scribi e dei farisei, i quali non richiedevano il ravvedimento della propria coscienza dei peccati. Essi risposero: Beh, noi siamo stati battezzati col battesimo di Giovanni. E allora Paolo gli spiegò loro che Giovanni battezzò con il battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo che dovevano credere, cioè questo era essenziale, dovevano credere in colui che veniva dopo di lui, cioè Gesù Cristo. Quindi la differenza del battesimo che Paolo chiedeva: Ma voi con quale battesimo vi siete battezzati? Perché gli scribi e farisei battezzavano anche loro nell'acqua, ma non esigevano, non era fatto quello nel nome di Gesù, e non esigevano la fede nella divinità di Gesù. Gesù era uomo, ma era Dio che si era spogliato della sua divinità e si era fatto per amor nostro umano, mortale. Allora, nel versetto 5, qui è ovviamente detta in una maniera molto succinta, in sintesi. Udito questo, perché è chiaro che nel verso 4, quando Paolo spiegò loro più a fondo che cosa poteva significare, che dovevano credere in colui che veniva dopo di lui, loro, udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù. E quando Paolo impose loro le mani, lo Spirito Santo scese su di loro e parlavano in altre lingue e profetizzavano. Quindi Paolo, sempre nel nome di Gesù, battezzò, ma quando impose le mani perché i neofiti, quei neofiti, dovevano essere immersi non solo nel nome di Gesù, ma anche nel nome del Padre e anche nello Spirito Santo. Quindi, andiamo più avanti. Facciamo quest'altra domanda che ci fa vedere un'altra interessante, edificante sfaccettatura. L'Apostolo Paolo imponeva le sue mani sui neofiti di sua iniziativa oppure seguiva una precisa dottrina del Signore? Importante questo. Cioè, lui si inventò questa pratica oppure era qualcosa che era stato Dio, che era stato Gesù Cristo che gliel'aveva ordinato. In Ebrei 6, versetto 1-3, sempre Paolo dice: Lasciando l'insegnamento elementare su Cristo, tendiamo alla perfezione, senza porre di nuovo il fondamento del ravvedimento dalle opere morte e della fede in Dio, senza porre di nuovo il fondamento della dottrina dei battesimi, dell'imposizione delle mani, della risurrezione dei morti e del giudizio eterno. E ciò faremo se Dio lo permette. Cioè sta dicendo, se Dio farà crescere la Chiesa, non avremo bisogno di porre di nuovo il fondamento di queste cose, che sono l'ABC per diventare cristiani. Sono come la prima elementare. Non si può andare alla prima media, alla scuola di prima media, se prima non si passa la scuola elementare, se Dio lo permette. Però tante volte noi dobbiamo tornare, E difatti, per milioni e milioni di credenti che sono a metà strada o nel guado, noi dobbiamo sempre porre di nuovo il fondamento di che cosa? Del ravvedimento delle opere morte, della fede in Dio, della dottrina dei battesimi. Non parla di un battesimo, avete notato? Non c'è solo un battesimo, o perlomeno dovremmo dire che il battesimo dell'acqua è uno, il battesimo dello spirito è solo uno e il battesimo del fuoco è solo uno. Però tutte e tre sono tre sfaccettature poi del completamento di un battesimo che ci purifica e ci salva completamente. Quindi queste, diciamo, sono il fondamento di ciò che la Chiesa di Dio Unita insegna sempre, e ci torniamo continuamente a questi fondamenti, diciamo, che è sinonimo di insegnamenti fondamentali, la base. In Matteo 28 ritorniamo dunque dove dice: fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quello Spirito Santo che dice: io sarò con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Ma è lo stesso Spirito Santo che proviene dal Padre e dal Figlio, insegnando loro di osservare tutte le cose che vi ho comandato. Quindi è quello che facciamo in questo momento: crescere in grazia e conoscenza. Ora, un'altra domanda ancora. Il battesimo nello Spirito di Dio ci fa diventare parte di che cosa? La rifaccio questa domanda. Il battesimo nello Spirito di Dio ci fa diventare parte di che cosa? Il battesimo nello Spirito di Dio ci fa diventare parte di che cosa? Nella prima lettera di Corinzi, capitolo 12, nel versetto 13, è scritto: ora noi tutti, siamo stati battezzati in uno spirito nel medesimo corpo. Non dice in corpi diversi, perché molti sono turisti, credenti turisti, e frequentano mille chiese, mille gruppi. No, dice: voi siete battezzati in uno spirito nel medesimo corpo, sia giudei che greci, sia schiavi che liberi, e siamo stati tutti abbeverati in un medesimo spirito. E quindi di quale corpo parla, per essere precisi? Colossesi capitolo 1, versetti da 24 a 25, dice: ora mi rallegro nelle mie sofferenze per voi. Qui è Paolo, lui soffre perché è in prigione. Dice: e a mia volta compio nella mia carne ciò che manca ancora all'afflizione di Cristo per il suo corpo, che è la Chiesa. Quindi la Chiesa è il corpo di Cristo. Quindi quando noi facciamo parte della Chiesa al momento dopo il battesimo dell'acqua e dello Spirito Santo, noi facciamo parte del corpo di Cristo. Ma poi Dio parla anche di un altro battesimo, che è il battesimo del fuoco. Ecco, il battesimo del fuoco è quello che tutti noi attraversiamo dopo il battesimo, sia individualmente ma collettivamente come Chiesa. Anche come Chiesa noi veniamo, abbiamo bisogno, e Dio ci battezzerà con il fuoco. Ogni comunità, ogni congregazione passerà il battesimo del fuoco. Perché? Perché ogni congregazione non è mai monolitica spiritualmente, perché il serpente è sempre nella Chiesa, e il mondo è già sotto il diavolo, ma il diavolo cerca di serpeggiare dentro la Chiesa, e quindi nella Chiesa c'è sempre qualche zizzania. E quindi Dio alla fine mette a fuoco, dà la prova del fuoco alla Chiesa stessa come collettività, per vedere quanti in realtà amano l'unità e la verità, quanti si fidano dei ministri o quanti invece seguono altri all'interno della Chiesa che ministri non sono e pendono dalle labbra di altri anziché ascoltare e seguire l'insegnamento amorevole e disinteressato dei ministri, perché la Chiesa non appartiene ai ministri e voi tutti per noi siete come dei figli, nel senso che dei veri genitori non posseggono i figli, ma Dio ce li affida per un tempo. E il compito dei ministri è quello di istruire tutti i nuovi, non a diventare succubi o dipendenti a vita dei ministri, ma affinché voi diventiate capaci di camminare sulle vostre gambe e saper discernere bene qual è la via del Signore anche quando i ministri muoiono o non ci sono, e quindi quando siete soli. In Colossesi capitolo 1, versetto 24-25, scrivetevela questa scrittura, perché dice Paolo: le sofferenze di ognuno di noi è come se manca ancora l'afflizione di Cristo. Un'altra domanda bellissima: perché Dio dona il suo Spirito Santo mediante l'imposizione delle mani di ministri che sono così, come dire, così imperfetti, così anche loro, anche noi abbiamo i nostri difetti, le nostre problematiche, anche noi siamo, come dire, resi degni, non siamo degni di nostro, siamo resi degni da Dio. Quindi, quando dobbiamo capire questo per dare la risposta a questa domanda. Quando Adamo ed Eva sfiduciarono Dio e seguirono il serpente, essi produssero un genere umano malato. Malato di che cosa? Di costante diffidenza, di costante sfiducia, di malizia e di reciproca diffidenza. È un po' come vive il mondo oggi. Non ci sono forse queste cose? Ci sono sempre state. Da Adamo ed Eva ad oggi, tutti i popoli, i governanti, i politici, tutti vivono, sono malati di costantemente di diffidenza e di reciproca sfiducia. Ci sono i motivi per cui la situazione è così, ovviamente. Ma, dobbiamo dire, ma, ad eccezione dei pochi fedeli di Dio. Perché quando Abramo gli fu detto di lasciare il suo paese, mica lui ebbe sfiducia o diffidenza in quello che Dio gli diceva. Quindi, ad eccezione dei pochi fedeli a Dio, è per questo motivo che l'umanità è così divisa e sempre in guerra. La pratica della imposizione delle mani dei fedeli ministri di Dio serve. E come se ne serve? Serve a ripristinare la fiducia perduta fin dal principio. È una delle tante ragioni, non è l'unica, ma è una delle tante ragioni per cui Gesù ha edificato la sua Chiesa. Poteva chiamarci senza creare una comunità. Avrebbe potuto dire, vabbè, io chiamerò tutti, ma senza fare in modo che si conoscano fra di loro, senza che ci sia la necessità che vengano in assemblea. Ma la ragione per cui io, quando ero per primo battezzato, mia moglie Dio la chiamò alcuni anni dopo, io mi sentivo, e in Italia ero uno dei pochi, forse l'unico in Italia che praticava questa via, mi sentivo il cristiano migliore del mondo. Ma quando poi Dio cominciò a chiamare mia moglie, le cose cambiarono, perché io dovevo raffrontarmi con lei e lei giustamente mi faceva vedere che è facile vedere la gobba degli altri, ma io non riuscivo a vedere la mia gobba. E quindi è facile sentirsi cristiani quando ci si chiude in un eremo o in una torre d'avorio, oppure quando ci si chiude in se stessi. Invece la vera Chiesa è un laboratorio per crescere nell'unità e nell'amore di Dio. L'unità e l'amore però possono essere costruite mediante la fede in Dio e la reciproca fiducia tra fratelli, fra i quali vi sono anche i ministri. Quindi questi sono quelli che, come in una famiglia, chi può essere quel fratello che nasce magari che è il secondo, il terzo genito, il quarto genito, ma è opportuno, è saggio, è salubre che chi nasce dopo in famiglia manchi di rispetto al primogenito? No. È un po' questo è il principio, ma poi siamo tutti fratelli. Io sono felicissimo quando qualcuno, per esempio, mi dice «Ciao fratello e ministro Carmelo», perché io sono, prima ancora di essere ministro, sono un fratello. Quindi questi sono quelli che in virtù della loro fede e umile servizio nell'ambito della Chiesa, ovviamente si riconosceranno sempre in virtù dei loro frutti, hanno ricevuto il mandato da Dio attraverso ministri più veterani di loro nell'ambito della Chiesa medesima. L'Apostolo Pietro aveva fede e piena fiducia nella divinità di Gesù Cristo. Ricordate quando fu per questa sua fiducia che Gesù gli disse «Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia Chiesa, e le porte dell'Hades non la potranno vincere». Perché? Sappiamo che Pietro ebbe totale fiducia in Gesù Cristo, eppure era uomo Gesù, mangiava come lui, dormiva come lui, aveva tutti i motivi per dire «Ma chi ti credi di essere? Gesù». Difatti Giuda ebbe questi tentennamenti e poi si suicidò. Ma invece Pietro ebbe totale fiducia verso questo ministro umano, questo rabbi, questo maestro umano. «No, tu sei figlio di Dio». Quanti di voi pensate che i veri ministri di Dio sono figli di Dio? Ma noi pensiamo che tutti i membri della Chiesa di Dio sono figli di Dio, nella fattispecie di essere ancora adottati, ma potenzialmente siamo tutti figli di Dio. Sappiamo che dopo aver gettato le fondamenta della sua Chiesa, Gesù è asceso alla destra del Padre, ma la sua Chiesa è un'entità visibile e concreta sulla terra. Non dimentichiamo che la Chiesa è il corpo di Cristo che continua fisicamente a fare l'opera spirituale di Cristo. E la pietra angolare della Chiesa è naturalmente Gesù, lui è il capo. Ma tutti i membri della Chiesa siamo come pietre viventi edificati per diventare una casa spirituale, un tempio spirituale, per diventare un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali, graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo, non graditi a noi per le nostre bravure, ma attraverso la nostra fede, il nostro credere in Cristo, in ciò che Lui ha fatto. E il suo grande sacrificio non fu quello di morire sulla croce soltanto, ma fu quello di spogliarsi della sua divinità e farsi uomo. In conclusione, come Gesù ha edificato la sua Chiesa con piena fede e fiducia di poter un giorno prenderla spiritualmente in sposa, anche noi dobbiamo avere piena fede e fiducia che Gesù Cristo sposerà questa sua Chiesa come ha promesso, cioè ognuno di noi. E chiaramente l'analogia del matrimonio spirituale è un'analogia. Significa che noi dobbiamo avere lo stesso amore che ha Gesù Cristo per noi, gli stessi sentimenti. È un po', cioè, due non si fidanzano, non si innamorano se non hanno gli stessi sentimenti, a meno che non si riduce a un'attrazione fisica animale, ma quel tipo di attrazione non è amore e non durerà mai. Ma non senza prima averla purificata, perché Gesù Cristo dice: voi siete impuri, avete bisogno di essere purificati e riconciliati. Tutto questo non avverrà, non potrà avvenire senza prima avere purificata nel lavacro battesimale la sua Chiesa e non senza prima averla santificata con lo Spirito Santo mediante l'imposizione delle mani dei suoi fedeli ministri e pastori. Ed è per aiutarci ad eliminare ogni diffidenza e sfiducia, quindi allo scopo di farci crescere nell'unità e nell'amore di Dio verso l'eternità del suo meraviglioso regno, che Dio coinvolge i suoi fedeli ministri e pastori umani, per quanto anch'essi imperfetti, nell'elargire i suoi vari doni, in particolare appunto il meraviglioso dono dello Spirito Santo mediante la solenne e sacra cerimonia dell'imposizione delle mani. Quindi, detto questo, leggiamo alcune scritture che perché Dio dona il suo Spirito Santo mediante l'imposizione delle mani di ministri mortali e imperfetti, cioè sembra una domanda banale, no? Ma io l'ho presa perché mi sono imbattuto in tutti questi anni e fino ad oggi con persone che potrebbero essere fra di noi, ma sono refrattari a questa, diciamo, chiamiamola, questo mandato che Dio ha dato a determinati uomini. E quindi praticamente è un problema di refrattarietà al governo, è un problema di mancanza di umiltà, un problema di mancanza di fiducia. Per far sviluppare fiducia e amore anche tra i membri stessi della Chiesa, i membri imparano anche l'umiltà onorando i fratelli più anziani, come avviene in ogni sana famiglia. Leggiamo in Giovanni capitolo 13, versetto 14. Giovanni capitolo 13, versetto 14. Dice: se dunque io, il Signore e il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri. Quindi Gesù ha dato il meraviglioso esempio di come i discepoli, poi divenuti apostoli e poi divenuti ministri, è la prima cosa che un vero ministro, prima di poter diventare tale, prima di poter essere ordinato tale, deve avere queste caratteristiche: non vanità, non signoreggiare sui fratelli, ma è al servizio dei fratelli. Questa è la cosa fondamentale. Giovanni 13, versetto 34 dice, Giovanni 13, 34, io vi do un nuovo comandamento, che vi amate gli uni gli altri. Non è un consiglio, è un comandamento. E tante volte io mi chiedevo, ma c'è bisogno che lui ce lo comanda? Sì, perché tante volte noi amiamo, non è che non amiamo. Perché tante volte, fateci caso, per chi di voi è già battezzato e fa parte della Chiesa, e lo dico questo per avvertire anche, preavvertire quelli che si stanno facendo preparare al battesimo, non ci avete mai fatto caso che i problemi più grandi nella Chiesa nascono quando non è che nella Chiesa non c'è amore? Perché, ma in alcuni, c'è un amore selettivo, cioè non si amano tutti allo stesso modo. Allora, per esempio, ci si instaura un rapporto preferenziale, facendo sentire gli altri messi da parte. Come per esempio voglio cogliere l'opportunità anche di come istruire nell'uso appropriato del nostro gruppo WhatsApp della Chiesa, che quando c'è un modo di dialogare, sì, non è che è proibito, ci mancherebbe dialogare con qualche altro fratello o sorella, rispondere e dare una cosa. Però non fate mai mancare, è un consiglio che vi do, amorevole, non fate mai mancare messaggi che diano, che coinvolgano tutti, che riguardi un po' tutti. Perché se a volte parlate solo con una o due persone, tutti gli altri si sentiranno esclusi. Ora, in una comunicazione privata, quello ci sta. Ma in un gruppo non sta bene fare delle discussioni a due, perché non sta bene, è una discussione che potreste fare in privato. Quindi quando si parla nel gruppo WhatsApp cercate di essere il più inclusivi possibili, perché ecco, questo è che uno non se ne accorge, magari ha più simpatia per l'uno o per l'altra, e poi c'è anche chi si sente fortemente, guardate che è così. Io lo so perché altri, insomma, magari sono dispiaciute, tristi. Quindi siamo un po' in questo, un po' come bambini, desiderosi di amore da parte di tutti. Quindi Giovanni 13, 34 dice: vi do un nuovo comandamento. Perché tante volte siamo refrattari, quello ci fa a volte meno simpatia, o addirittura qualcuno antipatia. La Chiesa, Gesù l'ha edificata per questo. Abbiamo bisogno di crescere nell'amore perfetto di Dio, che è un amore che non guarda le antipatie carnali. E dobbiamo andare oltre tutto questo. Se io dovevo fare così, non avrei mai potuto fare e lavorare nel ministero, e avrei distrutto un po' la Chiesa, perché avrei avuto degli amici particolari e tutti gli altri li avrei trascurati. Quindi vi do un nuovo comandamento, che vi amate gli uni gli altri, come io vi ho amato, come vi ho amato io. Anche voi amatevi gli uni gli altri. E Gesù non è che morì solo per Carmelo, ma morì per tutti. Allora, nel versetto, in Efesini capitolo 4, versetti da 1 a 3, dice: vi esorto dunque io, il prigioniero nel Signore, a comportarvi in maniera degna della vocazione che avete ricevuto, con ogni umiltà, mansuetudine e pazienza, sopportandovi a vicenda con amore, cercando di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Quindi sta dicendo in realtà cose estremamente importanti quando dice con ogni umiltà, con mansuetudine e pazienza, e la parola sopportazione, sopportandovi, è implicito che nella comunità, certo, se io sto sempre solo con me stesso, sto bene, ma non cresco. Ma quando siamo insieme agli altri, dobbiamo sopportarci. E la sopportazione chiama in causa che cosa? Umiltà, mansuetudine, pazienza. Che quello è vero, i frutti, che poi si arriva all'amore di Dio. Ma se uno poi sbotta oppure butta una brutta parola solo perché qualcuno ha contraddetto, insomma, non è, non solo non è una crescita spirituale, non è un bel esempio, ma praticamente si è più prigionieri del diavolo che del Signore. Nel versetto 3 dice: cercando di conservare. Il cercare, quando Paolo dice questo, vuol dire che quando lui dice cercando di conservare l'unità dello Spirito, lui è più che consapevole che ognuno di noi non è che siamo un blocco monolitico. Non siamo un blocco monolitico. Lui lo sa che siamo un po' tutti dei filtri distortori e non sempre la verità la comprendiamo tutti subito, allo stesso momento o allo stesso modo. Ecco perché dobbiamo, il ministro stesso non è che ha tutta la verità in tasca o tutta la comprensione in tasca. Diffidate di quelli che dicono di avere questo. Quindi cerchiamo di conservare sempre l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace, essere pacificatori e cercare di essere costruttori della casa spirituale di Dio. Chi è il capo della Chiesa? Chi è il capo della Chiesa? Non ci dovrebbe essere alcun dubbio. In Colossesi 1,18 dice: Gesù Cristo è il capo del corpo, cioè della Chiesa. Egli è il principio, il primogenito dai morti, finché abbia il primato in ogni cosa. Quindi è importante questo, capire questo, che nella Chiesa di Dio unita non esiste un Papa. Esistono tanti ministri che eleggono gli amministratori per le faccende amministrative. C'è uno statuto che dice che per qualsiasi progetto, per qualsiasi studio di dottrina, eccetera, si formano, si eleggono delle commissioni, delle persone, dei ministri più anziani, e quindi è un governo collegiale. È un governo collegiale. In Italia noi abbiamo un consiglio nazionale. In futuro avrà bisogno di nuovo sangue, perché Angelo Di Vita, non io che sono molto giovane, ma Angelo Di Vita sta invecchiando. Scherzo, ovviamente, stiamo invecchiando, grazie a Dio in buona salute, relativamente, non ci possiamo lamentare, ma sarà e sempre una chiesa collegiale dove non ci sarà un papa che detterà la legge. Qual è la responsabilità di essere capo? In Efesini 5, versetto 23, dice: poiché il marito è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa. Però dice: attenzione, egli stesso è salvatore del corpo. Quindi sta dicendo che un bravo marito ovviamente dà la vita per la sua sposa, per la Chiesa. Quindi un vero ministro non scappa quando c'è il pericolo o quando c'è da difendere la Chiesa. Quando alcuni accusano la Chiesa di poco amore oppure la disprezzano, è compito del ministro, oltre che dei, diciamo, dei fratelli veterani, di quelli che credono di veramente di far parte della Chiesa, di difendere la Chiesa a dispetto dei difetti della Chiesa. Quindi, perché non esiste al mondo una Chiesa perfetta, nemmeno la Chiesa di Dio, non come organizzazione, ma mi riferisco a quella Chiesa che è la vera Chiesa di Dio, un organismo spirituale fatto di persone, uomini e donne, che hanno ricevuto lo Spirito Santo di Dio e che, nonostante le loro battaglie umane, i loro difetti, però hanno lo Spirito di Dio, credono in Cristo, adorano il Padre e camminano avanti, parlano e camminano con Dio. Quindi questi qua, ovviamente, dobbiamo sempre essere pronti ad amare la Chiesa e a combattere spiritualmente a pro della Chiesa, a pro dell'opera della Chiesa, a pro anche dei fratelli. Quando qualcuno parla di un fratello, anche se ha dei difetti, anche se quello ti sta dicendo i veri difetti che ha, e quei difetti sono veri, un vero fratello, una vera sorella, non getta, come dire, paglia a fuoco, non alimenta quel fuoco, ma copre e dice: guarda, di queste cose non ne voglio parlare. Io non vorrei essere discreditato che qualcuno parla dei miei problemi o dei miei difetti. Io ne ho, sono sicuro di non essere perfetto. Le mie preghiere sono sempre rivolte che Dio mi faccia vedere questo. Quindi anche questo significa amare la Chiesa, essere come un marito che ama la moglie, che la moglie è il vaso più debole, e quindi quando è attaccata è il marito che la deve difendere. In Giovanni 10, versetto 11, Giovanni 10, versetto 11, dice Gesù: io sono il buon pastore. Non vi meravigliate se alcuni dicono: io sono il buon pastore, come lo disse Gesù, perché magari alcuni sono veramente dei buoni pastori, però bisogna sempre confrontarli con la parola di Dio. E poi lui dice: il buon pastore, qui ne descrive il compito, la responsabilità. Il buon pastore depone la sua vita per le pecore. Cioè, non è che il buon pastore, per amore di continuare ad essere pastore a tutti i costi, divide la Chiesa oppure danneggia la Chiesa. Giovanni 10, nel versetto 14, lui dice anche di nuovo: io sono il buon pastore, ma poi aggiunge qualcos'altro. Dice: io conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Io conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Questo tipo di conoscenza come può avvenire se non c'è comunicazione, se non c'è dialogo, se non c'è quello che stiamo facendo? Domande, risposte, stiamo approfondendo e ci stiamo conoscendo gli uni gli altri. Ora, Gesù ha istituito ministri e pastori per quale scopo? Gesù ha istituito ministri e pastori che, per quanto imperfetti, li ha istituiti lui. Lui ha edificato la sua Chiesa e lui è sceso al cielo, e quindi lui ha istituito in rappresentanza di lui dei ministri e dei pastori. Per quale scopo? Ce lo dice in Efesini capitolo 4, dai versetti 12 ai versetti 16. Ed è così che operiamo all'interno della Chiesa di Dio unita. Perché anche se quando decidete di farvi battezzare, voi vi fate battezzare non nel nome della Chiesa di Dio unita in quanto organizzazione, ma nel corpo spirituale di Cristo in senso generale, corpo spirituale, nell'organismo spirituale, rimane il fatto che avendo cresciuti nella conoscenza di Dio mediante il nostro insegnamento, è chiaro che avviene un po' naturale che frequentiate noi. E quindi, una volta che frequentiate noi, è bene sapere quello che vi aspettate, quello che vi dovete aspettare. Cioè, mentre in tante chiese c'è il caos, c'è l'anarchia, dove tutti predicano, dove tutti dicono quello che vogliono, eccetera, e tutti si tirano e fanno aggomitati a chi sfoggia la maggiore sapienza, eccetera, Gesù ha istituito dei ministri che magari a volte non sono nemmeno belli, non hanno nemmeno una gran bella voce. Ha istituito pastori per quale scopo? In Efesini, capitolo 4, dal versetto 12 fino al versetto 16. Leggiamolo insieme. Dice: Dio ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti e altri come pastori e dottori. Per quale scopo? Lo dice nel versetto 12. Per il perfezionamento dei santi, e i santi sono tutti quelli che sono chiamati a far parte della Chiesa, per il perfezionamento dei santi, ma anche per l'opera del ministero. Non è che tutti fanno l'opera del ministero, ma anche per l'edificazione del corpo di Cristo, finché, cioè la meta finale è questa, finché giungiamo tutti all'unità della fede. Difatti, io non mi aspetto che tutti abbiano la stessa fede, lo stesso livello di fede, o che tutti siano cresciuti. E questo non è un giudizio per creare una scala di priorità, come per dire chi è più forte, chi è più debole, chi è più superiore. No, ma cioè non c'entra tutto questo. Quindi finché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, finché giungiamo ognuno di noi a un uomo, ad essere un uomo perfetto, cioè un essere umano perfetto, sia che siamo una donna, sia che si tratti di un uomo, dobbiamo noi giungere non solo all'unità della fede, ma anche alla conoscenza del Figlio di Dio per diventare un essere umano perfetto, alla misura della statura e della pienezza di Cristo, affinché non siamo più bambini, perché lo siamo stati, diciamocelo veramente, fino a quando Dio non ci ha chiamato, siamo stati bambini, sballottati e trasportati da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, io direi anche per la frode di noi stessi, quante volte ci siamo auto-ingannati, per la frode degli uomini, ma anche per predicatori falsi, per la loro astuzia, mediante gli inganni dell'errore, ma dicendo la verità con amore. Quindi noi dobbiamo giungere tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio fino alla pienezza di Cristo, dicendo la verità con amore. Perché a volte si dice la verità con disprezzo, si dice la verità per accusare, l'amore copre tante volte. Quindi si dice la verità con amore. La verità si dice con l'amore, e a volte l'amore detta il quando dire una cosa e tante volte anche il quando non dirla. Quindi la verità con amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè il Cristo. Noi dobbiamo diventare tutti come Lui, e quando diventeremo tutti come Lui, allora tutto questo finirà, saremo un corpo tutti insieme di sacerdoti sotto Cristo. Questa è una fase transizionale, quella di avere istituito ministri e pastori. Dal versetto 16 leggiamo: dal quale, cioè da questo capo che è nostro Signore Gesù Cristo, tutto il corpo ben connesso e unito insieme, mediante il contributo fornito da ogni giuntura e secondo il vigore di ogni singola parte, produce la crescita del corpo per l'edificazione di se stesso nell'amore. Quell'amore è il dono più grande. Predicare, fare tante cose, tante opere, ma se non c'è appunto l'amore di Dio, noi possiamo creare perfino degli imperi, ma alla fine tutti gli imperi sono sempre crollati. E crollerà anche quello di Lucifero, di Satana, il diavolo. Quindi detto questo, vi ringrazio di cuore di aver ascoltato pazientemente. Vi avverto che questo studio biblico l'ho suddiviso in due parti, prima parte e seconda parte, e vi verrà inviata, spero, entro domani sera.